Dagli studi di Radio Mater, augurando a tutti una buona serata, trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe.
Saluto e una buona serata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Mater e un bentrovati per trascorrere insieme quest'ora di preghiera, di riflessione in compagnia di San Giuseppe. La casa di Nazareth è sempre una casa accogliente dove ci si trova in famiglia, dove si impara a stare insieme, a stimarsi, ad amarsi e ad affrontare insieme le difficoltà che la vita ci presenta. Questa sera ho davanti agli occhi il volto delle persone che ci stanno ascoltando. Noto la gioia nel loro sguardo, soddisfatto e luminoso, ma avverto anche il singhiozzare delle persone depresse, persone che hanno perso la serenità a causa della malattia, persone angustiate che hanno perso il lavoro o che lo stanno cercando invano. E siamo qui per cercare conforto, aiuto, speranza, per illuminare l'orizzonte della nostra vita. Non dimentichiamo che per la nostra vita la speranza è necessaria come il respiro, perché la speranza ci permette di vedere i frutti di un seme che i nostri occhi di carne invece vedono marcire. La speranza ci fa vedere in quel seme che marcisce una spiga, è un frutto che sta appunto germogliando, con un'affettuosa carezza sul volto dei bambini, degli ammalati, uno sguardo carico di partecipazione al disagio delle persone sole che non si sentono amate da nessuno. Vogliamo davvero iniziare questa riflessione creando un clima di partecipazione e di affetto reciproco, raccontando questo episodio, perché ogni conversazione deve essere vissuta con stima e con partecipazione affettiva. Allora, questo episodio dice che il papà di un bambino ebreo, il bambino poi diventerà un celebre rabbino, si lamentava della pigrizia del suo figliolo nell'applicazione allo studio, e allora nella città dove abitavano giunse un rabbino famoso e, come tutti i padri, ecco, cercano di cogliere l'occasione per risolvere questo problema. Allora il papà ha condotto il suo figlio, che si chiamava Mardocheo, perché il rabbino lo correggesse. Allora il rabbino volle rimanere solo con il ragazzo, lo strinse al cuore e se lo tenne a lungo, affettuosamente vicino. Quando il papà ritornò, il rabbino gli disse: ho fatto a Mardocheo un po' di morale, d'ora in poi la costanza non gli mancherà. Allora, ormai adulto, questo bambino Mardocheo divenne un rabbino anche lui e nella sua città, e raccontava appunto questo episodio e diceva: ho imparato allora come si convertono gli uomini. Nella sua semplicità e spontaneità è bello questo episodio, che ci suggerisce che la correzione senza amore rimane sempre sterile, senza frutto, anzi qualche volta è indisponente. La ribellione appunto nasce spesso nei figli non per mancanza di cure materiali che noi possiamo dare, o di benessere con cui li circondiamo, di doni con cui li facciamo contenti, ma per l'assenza di una vicinanza, un'assenza di ascolto, di affetto profondo, che nasce da un bisogno spirituale. I ragazzi ai nostri giorni sono coperti di cose, di tante premure, ma che sono molte volte di ordine materiale, di attenzioni alla loro salute e ai loro desideri immediati. Voglio una cosa e subito noi, per accontentarli, gliela concediamo. Diventa sempre più raro che un genitore sappia dialogare con il proprio figlio, sappia stringerlo soprattutto spiritualmente, sentendo davvero il battito delle sue esigenze spirituali e stendendosi al petto e far sbocciare così la confidenza, perché appunto ci si parli di anima con anima, di profondità con la profondità. Don Guanella, che è stato anche un educatore, oltre ad essere una persona che ha assistito tante persone nella difficoltà e nel bisogno, spesso ripeteva nei suoi progetti educativi che l'educazione, e tra virgolette, è un affare di cuore. Cioè, se non si arriva al cuore della persona, le nostre parole sono come un vento, pioggia piovuta sull'asfalto, che non feconda nulla. Ora, l'educare, il guidare, fare parte di un dono prezioso da implorare da Dio, è davvero questa esigenza, perché educare e guidare è un'arte difficile. E quindi anche il bambino merita questo rispetto, questa comprensione e anche questa pazienza nel riprendere costantemente da capo il nostro compito educativo. Certe volte l'eccesso di concessioni esteriori è segno di incapacità del genitore di stabilire un legame autentico e profondo nei confronti del figlio. Si preferisce accontentarlo più che capirlo. Si preferisce vederlo soddisfatto e sazio esteriormente più che cogliere i suoi interrogativi e le sue insoddisfazioni interiori, che hanno bisogno di maturare, di crescere, di svilupparsi. L'immagine del rabbino che stringe al cuore il giovane Mardocheo in filigrana lascia trasparire un altro profilo, quello tratteggiato dal Salmo 103, che dice, apro le virgolette, buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Come un padre prova tenerezza per i suoi figli, così fa il Signore con quanti credono in Lui. Chiuse le virgolette. Allora, anche i vescovi italiani, qualche anno fa, in un documento intitolato Educare alla vita buona dell'Evangelo, hanno suggerito che alla base di ogni nostro cammino educativo ci devono essere delle relazioni aperte all'ascolto, alla gratitudine, alla stabilità dei legami. E questo significa specificatamente tre cose. Primo, cogliere il desiderio di relazioni profonde che abitano appunto il cuore di ogni persona. Abbiamo bisogno di essere accolti, di essere amati, di essere considerati, di essere aperti alle esigenze dell'altro. Il secondo, porre al centro della proposta pedagogica, educativa, il dono dell'offerta come compimento delle soddisfazioni che una persona, che un ragazzo desidera avere per crescere, per sviluppare questa sua voglia di essere adulto. E terzo, far emergere la forza educativa dalla fede, che purtroppo abbiamo perso un po', questo aggancio, questo fondamento, questa radice di spiritualità nella nostra educazione, che in fondo si realizza la persona in sé umanamente, ma soprattutto la realizza perché appunto la mette in contatto, in comunione con Gesù, che è il modello di una vita riuscita in tutti i sensi. E allora davvero preghiamo San Giuseppe con questa preghiera di Leone XIII, che molta gente, molti anziani conoscono, ed è una preghiera che Leone XIII ha scritto mentre a Roma si inaugurava una statua a Giordano Bruno. Egli, raccolto in San Pietro, ha scritto appunto questa preghiera a te, o beato Giuseppe, e c'è questa capacità di amore, cioè questo essere fisicamente stretti, uniti. Ecco, tanto vero si dice appunto: stretti dalla tribolazione ricorriamo a te, cioè come il bambino che in difficoltà si aggrappa alle ginocchia della mamma e del papà e chiede appunto un soccorso, un aiuto. Allora recitiamo insieme questa preghiera: a te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua santissima sposa Maria. De, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, guarda, te ne preghiamo, con occhi di bontà benigno la carità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti la morte minacciata del bambino Gesù da Erode, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie di ogni avversità e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere e piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Caro San Giuseppe, abbiamo iniziato da alcuni giorni il mese di maggio che l'antica tradizione ha dedicato alla tua dolce sposa Maria. E anche se il primo giorno di questo mese è stato consacrato alla tua memoria, al tuo impegno per proteggere la fatica e dar senso al lavoro umano. Ora vogliamo ritagliare un piccolo spazio da dedicare alla tua vita di onesto lavoratore, invocato e benedetto come patrono e modello dei lavoratori, soprattutto per esprimere la nostra fiducia in te e chiederti la perseveranza nella nostra vita di fede. Stiamo vivendo un momento assai drammatico nel mondo del lavoro, che sotto gli occhi di tutti, ogni telegiornale, non c'è altro che la notizia che la disoccupazione aumenta. Da quando l'avidità del guadagno, un guadagno facile, qualche volta anche disonesto, ha preso il sopravvento sulla produttività, il Dio Mammona, che il tuo figlio Gesù ha collocato come il primo dei nemici del Dio vero, il rapporto tra le persone è diventato sempre più conflittuale. Oggi a questo fenomeno dell'avidità si aggiunge anche la scarsità del lavoro a rendere difficile la vita. Ti preghiamo allora di aiutarci non solo a trovare il modo di procurarci con serenità il necessario per il sostentamento della vita quotidiana, ma anche recuperare quel sussolto di spiritualità che ci permette di guardare lo scopo della nostra esistenza su questa terra, cioè dei collaboratori di Dio, a fare in modo che questa terra fosse davvero un giardino bello in cui si vive come i nostri progenitori Adamo ed Eva hanno vissuto. con le difficoltà, con la zavorra delle nostre fragilità, ma che comunque non sono, il male non può essere vincitore, ma è il bene che vince, e noi essere con le nostre piccole mani, costruire quel mondo di bene che è necessario per vivere e guardare il futuro con serenità e con gioia. Ecco, l'eco della tua esistenza è arrivato a noi con il profumo della resina, che davvero vogliamo immaginare di essere dentro la tua bottega, una bottega caratteristica del falegname, che con fatica, sudore e nella semplicità del paesino di Nazareth ha guadagnato il pane per la tua famigliola San Giuseppe. Il tuo laboratorio era modesto, semplice, una bottega in un ambiente che viveva di agricoltura, di pastorizia, case semplici, attrezzi di lavoro rudimentari. Nella tua attività hai trovato la tua missione, Giuseppe, il sostentamento per vivere e la tua realizzazione come persona, in un rapporto di amore con la tua singolare famiglia e anche con coloro che ti chiedevano la prestazione di un lavoro. Il titolo onorifico con cui l'Evangelo ti definisce è quello di uomo giusto. E questa giustizia non era quella di non essere in debito con nessuno, ma di essere uomo giusto, scrigno di quelle qualità più alte di un uomo che sa declinare tutte le sue azioni e i suoi sentimenti sulla scala della fedeltà ai valori che porta nell'anima. La festa del lavoro che abbiamo celebrato e la figura tua, Giuseppe, ci fanno scoprire la dignità del lavoro che serve a creare armonia nel creato. Il lavoro, soprattutto come è stato da te vissuto insieme a Gesù a Nazareth, mi piace paragonarlo ad una foglia attraversata dalla luce del sole. C'è una foglia vista in controluce, ci permette di vedere un reticolo di nervature e anche un tessuto connettivo che dà corpo alla foglia stessa, che conduce queste nervature l'una con le altre. Ora, per ogni essere umano il lavoro fornisce il senso della fatica. Il lavoro senza una motivazione nobile diventa una schiavitù. Nelle pagine della Bibbia, le prime, leggiamo che Dio ha consegnato ad Adamo e ad Eva la custodia del creato affinché tutto fosse al servizio dell'uomo. Nel laboratorio della tua casa Nazareth si coltivava la dignità del lavoro. La tua famiglia Nazareth si fa scuola di vita anche per il lavoro. Proprio 50 anni fa, nel 1964, Paolo VI, che nel mese di ottobre vedremo beato come maestro quindi di vita, che egli fu Paolo VI pellegrino appunto a Nazareth, e diceva che la tua casa, Giuseppe, era una scuola dove l'Evangelo è vissuto. Infatti a Nazareth si impara a osservare, diceva Paolo VI, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato profondo delle cose. E in questa circostanza, o in quella circostanza meglio, Paolo VI esprimeva il desiderio di poter diventare anche lui fanciullo, per mettersi all'umile scuola della famiglia di Nazareth. Certamente pensando a te, o amato San Giuseppe, diceva che la prima cosa che la tua casa ci insegna è il silenzio, che non è assenza di parole, non è mutismo, ma fedeltà agli impegni assunti. E tu, caro San Giuseppe, hai la dignità di essere l'ombra del Padre. Questo prolungamento della mano di Dio dentro la tua stessa vita. Le tue qualità umane sono intrise di divinità, poiché tu sei il riflesso fedele del Padre, l'Eterno, il Creatore, che ti ha assegnato il compito di educare Gesù al mistero del vivere umano. E per questo dice l'Evangelo che, aperte le virgolette, Gesù a Nazareth cresceva in età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Nel mese di ottobre di quest'anno, al termine del Sinodo dei Vescovi, che tratterà appunto il problema della famiglia. Paolo VI, come dicevo, sarà beatificato, e allora mi piace citarlo nuovamente. In quel discorso pronunciato il 4 gennaio del 1964 al tuo paese, Papa Montini diceva: tre volte nell'Evangelo si parla dei colloqui di un angelo con Giuseppe nel sonno. Che cosa devo dire? Significa che Giuseppe era guidato, consigliato nell'intimo dal messaggero celeste, aveva un dettato della volontà di Dio che si anteponeva alle sue azioni, e quindi il suo comportamento ordinario era mosso da un arcano dialogo che indicava il da farsi. Giuseppe, non temere, vai, parti, ritorna. Che cosa allora noi scorgiamo nel nostro caro e amato personaggio di cui stiamo meditando, San Giuseppe? Vediamo una stupenda docilità, una prontezza eccezionale di obbedienza e ad eseguire gli ordini che riceveva. Egli non discuteva, non esitava, non adduceva diritti o aspirazioni, lanciava se stesso nell'ossequio alla parola a lui detta dall'angelo, e sa che la sua vita si svolgerà come un dramma, che però si trasfigura a un livello di purezza, di sublimità straordinaria, ben al di sopra di ogni attesa o calcolo umano. Così erano, sono le parole che Paolo VI diceva a Nazareth. Allora, il tuo essere giusto, o Giuseppe, ha riempito la sfera della tua attività umana. La tua esistenza non è stata facile. Fu una sfida costante, come la vita di tanti di noi. Non tutto è pianeggiante il nostro cammino. Qua ci sono delle salite, qua ci sono anche delle difficoltà, delle valli oscure che dobbiamo attraversare. Tu l'hai vissuto sino in fondo questa tua realtà. Non ti sei fatto cadere le braccia davanti alle difficoltà. Con il tuo esempio anche oggi ci insegni che la nostra fede non può esistere solo nelle pratiche della preghiera o nell'osservanza dei comandamenti o dei precetti in un modo così distaccato, quasi fedeli ad una legge rigida, ma alla possibilità di offrire sapori di eternità a tutti gli atti che noi compiamo, modellando al pensiero di Dio tutte le vicende della nostra vita, pur con le difficoltà e le fragilità che noi possiamo incontrare. Allora tu, Giuseppe, ci insegni che la nostra esistenza non è un usufrutto di una rendita, ma un mandato, un compito, un impegno, non un gioco al quale possiamo non partecipare. Dio ha scommesso sulla nostra vita, sulla nostra santità, che consiste appunto nell'assecondare la volontà, le ispirazioni che il Padre attraverso lo Spirito Santo fa arrivare alla nostra anima. Ora, osservando la filigrana della tua vicenda umana, o caro amato San Giuseppe, scopriamo la tua consistente attenzione ai piani di Dio, la tua obbedienza, la tua prontezza nell'adempiere le ispirazioni che il piano di Dio ti stava srotolando davanti agli occhi, era sempre pronto, disponibile, perché sapevi che Dio è un padre buono, che non ci può ingannare. Ora, prima di agire, ti sei sempre soffermato a pensare sulla bilancia di Dio, i risultati delle tue azioni, non soltanto la ricerca del proprio egoismo, del proprio interesse, della propria soddisfazione, ma ogni azione sulla bilancia di Dio, e Dio pesava, faceva scendere questa bilancia là dove appunto la sostanza delle cose belle da compiere era, viveva in questa realtà. Allora, il tuo modo di comportarti, o Giuseppe, ci insegna che salendo i gradini della scala per eseguire la volontà di Dio Padre, sei entrato in una intimità divina sempre più grande. Coltivando in modo stupendamente fiducioso il tuo amore verso la tua amata fidanzata, quando era appunto fidanzata Maria, tu l'hai aiutata a portare con maggior confidenza e fiducia il grande mistero che si era impadronito dalla sua stessa vita, sono convinto che non ti sei chiuso in una vita intimistica nel recinto del tuo privato, ma ti sei aperto ad aiutare le famiglie povere di Nazareth, e così sei diventato lo specchio dell'amore di Dio. E tu, caro San Giuseppe, ci insegni che quando la vita è una risposta fiduciosa a un desiderio d'amore che viene dall'alto, anche la morte non è altro che un ritorno a casa. Ti chiediamo allora di aiutarci a tessere i fili della nostra esistenza, a eseguire un tessuto in cui si intrecciano i fili del vivere quotidiano, in un modo da creare un arazzo, quel ricamo di immortalità da godere accanto a Dio Padre, al Figlio Gesù e allo Spirito Santo, datore di bene nel mondo, quando ci chiamerai a vivere la nostra eternità. Caro e saggio San Giuseppe, ottienici dalla bontà di Dio la convinzione che noi stiamo vivendo questa stagione della storia non tanto per inventare cose straordinarie, ma per coltivare e vivere esempi e testimonianze in grado di suscitare risorse costantemente nuove nella Chiesa, sia nella società che purtroppo oggi è orfana di valori, di grandi prospettive, di grandi aspettative. Ora vogliamo pregare davvero per chiedere questa realtà, con una preghiera che è stata scritta da Chiara Lubich, la quale dice: «O San Giuseppe, ti ho pregato forse troppo poco e te ne chiedo perdono. Ho parlato di te, ma non ho parlato con te, come stiamo facendo noi questa sera, che pure tante cose ci hai detto con il tuo silenzio, con la tua prontezza ad eseguire i voleri di Dio e con quel tuo lavoro quotidiano che insegna a tutti gli uomini e le donne, e specie ai poveri del mondo, ad elevare la loro vita. Tu sei il protettore della Chiesa, e Papa Giovanni XXIII, che appunto è stato canonizzato nei giorni scorsi, ti ha dato in essa un posto privilegiato». Ecco, ricordiamo tra parentesi che Papa Giovanni, l'abbiamo ricordato nel mese scorso, ecco, ha dato a San Giuseppe un grande rilievo, mettendo nel canone della Messa, costruendo un altare all'interno della Basilica di San Pietro qui a Roma, e l'ha sempre invocato con tanta fiducia. Ebbene, tu, riprendiamo la preghiera, tu sei il protettore della Chiesa e Papa Giovanni ti ha dato in essa un posto privilegiato. Noi ti vogliamo avere una profonda devozione per te, perché hai protetto Maria e Gesù, perché sei un modello di tutte le virtù. San Giuseppe, raccomandiamo a te l'unità della Chiesa, gli ordini e i movimenti religiosi, le famiglie, custodisci i giovanetti e i bambini, perché non siano trascinati dalla cattiveria del mondo, ma incamminino custoditi anche da te nei piani di Dio. Amen. Abbiamo negli occhi ancora le immagini della folla sterminata dei fedeli che erano presenti a Roma per la canonizzazione di San Giovanni XXIII e di San Giovanni Paolo II. È stato un grande appuntamento, un tributo di affetto per i due pontefici. Il primo, Giovanni XXIII, che ha messo semi di rinnovamento nella Chiesa con il Concilio Ecumenico Vaticano II, e poi San Giovanni Paolo II, che ha coltivato questi semi con tanta passione e così, con un così tanto entusiasmo attorno alla figura di Gesù, per generare questo impegno da parte della Chiesa di essere davvero nel mondo pronta ad attuare quello che lo Spirito Santo aveva dettato durante le assemblee del Vaticano II, con la presenza appunto dei vescovi. E il Papa Francesco ha descritto l'azione dei due nuovi santi che hanno lavorato per ridare un'immagine di Chiesa sognata e descritta nei documenti del Vaticano II. I due nuovi santi, dicevo, che hanno per Papa Francesco, collaborato con lo Spirito Santo per ripristinare e aggiornare la Chiesa secondo la sua fisionomia originaria, cioè la fisionomia che le hanno dato i due santi nel corso dei secoli. Non dimentichiamo che sono proprio i santi che mandano avanti, che fanno crescere la Chiesa. Nella convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, Giovanni XXIII ha dimostrato una delicata, coraggiosa, straordinaria docilità allo Spirito Santo. Si è lasciato cioè condurre ed è stato per la Chiesa un pastore, una guida, che si sentì guidato dallo Spirito Santo, proponendo delle cose che sembravano davvero al di sopra addirittura delle sue possibilità umane e anche con un'età che certamente non gli permetteva di guardare il futuro con tanto ottimismo, almeno per tempo della vita. E questo è stato davvero il grande servizio che Giovanni XXIII ha dato alla Chiesa, per questo vedere i due papi, caratteristiche diverse, ma nella loro semplicità, nella loro energia di azione, questa docilità alla voce dello Spirito Santo. E in questo servizio al popolo di Dio, i due santi sono stati, il primo è stato chiamato il Papa Buono, Giovanni XXIII, e San Giovanni Paolo II è stato chiamato il Papa della Famiglia, perché lui stesso una volta si è definito in questo modo, che avrebbe voluto che fosse ricordato nella storia come il Papa della Famiglia. E mi piace appunto sottolineare, perché viviamo in questo cammino sinodale in prospettiva appunto di un ripensamento, non tanto per cancellare i valori del passato sulla famiglia, ma pensare di vivere questi valori della famiglia, con la famiglia e nelle famiglie, perché davvero questa luce dello Spirito possa davvero illuminare la freschezza del nostro vivere, un rapporto di comunione, di fraternità con queste persone. E Giovanni Paolo II ha vissuto tanto tempo, uno dei pontificati dopo quello di Leone XIII, che abbiamo ricordato nella preghiera a Pio Beato Giuseppe, è stato il secondo pontificato più lungo, con lunghissimi anni è stato, e quindi davvero ha potuto, il suo magistero si è arricchito, e abbiamo ben 14 lettere encicliche. Lettere encicliche fanno parte di un magistero solenne, di un pontificato, ed egli ha fatto fiorire in queste encicliche i semi del Concilio, ci ha accompagnato questa elaborazione del pensiero dello Spirito Santo, che sono stati poi depositati e approvati dai vescovi durante il Concilio Ecumenico Vaticano II, li ha sviluppati, li ha fatti crescere, li ha fatti fiorire, perché appunto si coniugassero, diventassero realtà quotidiana del nostro vivere, anche se questo ha avuto qualche difficoltà, e non sempre siamo stati figli del Concilio Ecumenico Vaticano II, ma forse l'abbiamo scavalcato con troppa facilità e con troppa leggerezza. Ad ogni modo, dicevo che egli, Giovanni Paolo II, ha fatto fiorire queste encicliche come appunto i semi del Concilio. La prima enciclica è stata la Redemptor Hominis, che è dedicata appunto a Gesù, il Redentore degli uomini. La seconda è dedicata al Padre, Divis in Misericordia, cioè il Padre ricco di misericordia. Ed è bello ricordare che la canonizzazione sia avvenuta il 27 di aprile, quando la liturgia esaltava la Divina Misericordia, che il Papa appunto ha coltivato con tanto amore, con tanta tenerezza. E dopo l'enciclica sullo Spirito Santo, la terza della Santissima Trinità, ha completato questa questo magistero, cioè questo insegnamento importante sulla Trinità Santissima, e il giorno del 25 di marzo, il giorno dell'Annunciazione, Papa Wojtyla ha firmato un'enciclica sulla Madonna, la sposa di San Giuseppe, dal titolo Redemptoris Mater, la madre del Redentore. Ma il panorama di questa realtà, di questo magistero, non poteva mancare un'attenzione a San Giuseppe. Ha parlato della Trinità Santissima, ma mancava una figura per parlare della Trinità terrestre, che è appunto Gesù, Giuseppe e Maria. E allora c'è stata anche questa esortazione apostolica che appunto il Papa ha emanato a ricordo di San Giuseppe. Dunque non dobbiamo dimenticare che Giovanni Paolo II era molto devoto di Santa Teresa d'Avila, che ha dato una grande scoperta, una grande enfasi nel confronto appunto della devozione a San Giuseppe. Egli appunto ha ritenuto opportuno completare questo suo insegnamento, oltre che alla Trinità terrestre, come dicevo, anche alla Trinità terrestre, che è appunto la famiglia di Nazareth, con la figura di Giuseppe, la terza persona di questa Trinità terrestre, che era al centro dell'attività della vita a Nazareth. E quest'anno ricorrono i 25 anni della promulgazione della Redemptoris Custos, cioè il custode del Redentore, in occasione del primo centenario di una lettera, un'esortazione da parte di Leone XIII. E questa esortazione apostolica è un documento dottrinale di un grande rilievo, che dà da considerare come un grande documento della teologia su San Giuseppe, del quale è considerato il ruolo a lui assegnato da Dio quando nella pienezza dei tempi, cioè come dice San Paolo, Dio aveva stabilito di mandare il figlio suo il Redentore, ha voluto appunto predestinare la Madonna ad essere madre del figlio di Dio, ma anche chiamato Giuseppe ad essere accanto a lei per vivere questa esperienza, questa fiducia nei confronti appunto del Padre. Allora davvero questa volontà di Dio Padre, Creatore, ha incluso San Giuseppe, chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l'esercizio della sua paternità, proprio in tal modo che egli coopera in pienezza, sono le parole dell'esortazione apostolica Redemptoris Custos, che nella pienezza dei tempi ha il grande mistero della redenzione ed è veramente mistero di salvezza. Allora, la presenza congiunta di Maria e Giuseppe, sigillata nello stesso vincolo della carità, fa parte del mistero della incarnazione. Cioè l'esortazione dice testualmente, apre virgolette, proprio a questo mistero Giuseppe di Nazareth partecipò come nessun'altra persona umana. A decisione di Maria, la madre del Verbo incarnato, egli vi partecipò insieme con lei, coinvolto nella realtà dello stesso evento salvifico, e fu deposto dallo stesso amore, fu depositario dello stesso amore, e per la cui potenza l'Eterno Padre ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. E questo è proprio l'inizio della questa esortazione apostolica. E poi abbiamo accanto a questi due papi che sono stati appunto canonizzati, abbiamo anche ora il Papa Francesco, che è molto devoto appunto di San Giuseppe, il quale in questi ultimi tempi, da quando è pontefice a Roma, ecco, non ha mai perso l'occasione di sottolineare la fiducia che dovremmo avere nei confronti di San Giuseppe, e molto, mi pare, molto frequentemente, ecco, gli sottolinea il fatto del ruolo che San Giuseppe ha avuto nel fatto di custodire. E custodire chi? Si chiede appunto Papa Francesco. Custodire Maria e custodire Gesù, ma è una custodia che si estende poi a tutta la Chiesa, San Giuseppe, come ebbe amorevole cura e si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, così, dice il Papa Francesco, custodisce e protegge il suo corpo mistico che siamo tutti noi battezzati, la Chiesa di cui la Vergine Maria è la figura e il modello. Allora questa mamma che sta accanto a San Giuseppe e proteggono questa realtà grande che è la Chiesa. Allora Giuseppe davvero è il custode perché sa ascoltare, custodire, anche un secondino custodisce, ma il custodire da parte di Giuseppe è il far crescere quel patrimonio che è dentro, questi semi di verità che devono essere sviluppati, quindi far crescere armonicamente perché appunto la volontà del Padre si manifesti e sia vissuta in pienezza. Allora, per questo è importante custodire, come ascoltare, lasciarsi guidare nella sua volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono state affidate, anche Giuseppe, come gli è stato affidato Maria, la sua fidanzata all'inizio, la sua sposa, e poi Gesù. Ecco, Dio Padre gli ha affidato ancora la custodia, la protezione della sua Chiesa, che è il corpo del Cristo risorto che continua lungo il cammino della nostra esistenza.